Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock. Woo.
Buonasera a tutte e a tutti. Siamo a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone, Sara Mignolli, Chiara Pappalardo alla regia. Dunque, stasera parliamo di orientamento. Orientamento, che è un termine molto ampio. Noi rimarremo focalizzati un po' di più sulla scuola secondaria di primo grado. Però vediamo un po' subito insieme che cosa significa orientare. Orientare, nella sua accezione più attuale, significa accompagnare verso la scelta, dare gli strumenti agli individui affinché possano adattarsi alle esigenze della vita. L'orientamento scolastico entra pienamente in questa prospettiva concettuale ed è o dovrebbe essere un processo articolato che accompagna i ragazzi nella conoscenza di sé. L'orientamento quindi è un percorso che investe l'intero arco della vita delle persone allo scopo di acquisire una corretta conoscenza del proprio bagaglio di esperienze e competenze e ovviamente dell'offerta formativa e lavorativa del contesto di riferimento. L'orientamento in questo senso rappresenta un ponte tra il presente e ciò che verrà. Quindi a scuola ciò che si deve creare è ovviamente un sostegno per affrontare con consapevolezza un passaggio che per molti rappresenta la prima grande scelta della vita. E se pensiamo all'ultimo anno delle scuole superiori di primo e secondo grado, non si tratta quindi soltanto di raccogliere delle informazioni sulle scuole successive o sui vari indirizzi di studio possibili, ma appunto di supportare un vero e proprio percorso di crescita personale.
E a scuola allora che cosa si fa? Che cosa succede? Beh, cominciamo da una breve sintesi storica degli ultimi 30 anni. Breve.
Brevissimo.
Allora, sin dalla fine degli anni 90, il MIUR, oggi MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito, parla di orientamento precoce, mirato a bambini e ragazzi a partire dalla scuola dell'infanzia e primaria. Ma in realtà le prime sperimentazioni sono rimaste decisamente sporadiche. La circolare ministeriale del 2009, linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita, ha sottolineato che la dimensione orientativa riguarda l'intero processo educativo, nella prospettiva del lifelong learning, interessando quindi anche la scuola dell'infanzia. A questa circolare hanno fatto seguito nel 2014 le linee guida nazionali per l'orientamento permanente, che mettono nuovamente l'accento sull'importanza che la scuola investa, oltre che sulle lingue e sulla tecnologia, anche sulle life skills trasversali, sulle abilità comunicative ed emozionali, sulle competenze chiave di cittadinanza. Viene inoltre posto l'accento sull'importanza dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per le scuole secondarie di secondo grado, ma anche sulla didattica orientativa per lo sviluppo delle competenze orientative di base, che devono essere insegnate all'interno del corpus disciplinare tradizionale.
E questa, infatti, è la novità degli ultimi anni, perché se arriviamo all'oggi, dobbiamo ricordare che nel 2022 sono state approvate, poi ribadite da una nota del Ministero dell'Istruzione poche settimane fa, le linee guida per l'orientamento con il decreto ministeriale 328 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi, che cosa dicono queste linee guida per l'orientamento? Sostanzialmente che dall'anno scolastico 2023-24, quindi ormai 2 anni fa, questo dovrebbe essere il terzo, le scuole secondarie di primo e secondo grado devono attivare moduli di orientamento formativo di almeno 30 ore in tutte le classi, che però, sottolinea il ministro, non vanno intesi come il contenitore di una nuova disciplina o di una nuova attività educativa aggiuntiva e separata dalle altre, e che possono essere gestite in modo flessibile nel rispetto dell'autonomia scolastica. Questo significa, almeno per la secondaria di primo grado, anche al pomeriggio, sostanzialmente anche in orario extracurricolare. Questi moduli di orientamento formativo per le scuole secondarie di primo grado, per il biennio delle secondarie di secondo grado, possono essere, appunto, abbiamo detto, anche extracurricolari. Mentre per il triennio delle superiori dovranno essere inserite all'interno dell'orario scolastico e possono comprendere anche i percorsi di PCTO. In ogni scuola secondaria di secondo grado vengono individuati poi in ogni classe dei docenti che dovrebbero essere, mettiamola così, opportunamente formati e che vengono chiamati a svolgere la funzione di tutor di gruppi di studenti.
Benissimo, ma non è finita qui, perché no. Molte scuole hanno partecipato al DM 233 19 novembre 2024, facente parte sempre del Piano Nazionale Resistenza e Resilienza, PNRR, destinazione di risorse per percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado, quindi parliamo della scuola media,
sì,
nell'ambito del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027.
Sì.
Ora.
Sì, no, ma infatti qua sono 3.000 sigle, questo si chiama PN2127 e gli altri PNRR, insomma, siamo sempre in mezzo alle sigle.
C'è sempre un DM da qualche parte e un numero, insomma. Comunque, noi non sappiamo dire se tutte le scuole si siano già mosse in questo senso, no? Nell'attivazione di progetti per l'orientamento, ma sicuramente restano, insomma, un po' di criticità piuttosto diffuse. Pensiamo per esempio al tema della formazione docenti, perché le note ministeriali sottolineano la necessità di supportare azioni formative specifiche per i docenti, quindi sostanzialmente corsi di aggiornamento sui temi dell'orientamento, al fine proprio di migliorare la qualità della didattica orientativa. Però questa partecipazione ai singoli corsi specifici, come appunto quelli del PNRR, non è assolutamente obbligatoria per il singolo docente, non rientra nelle sue funzioni, è libero di scegliere i corsi che ritiene più pertinenti. Questo ovviamente significa che la formazione dei docenti, ad esempio, non è omogenea.
Esatto, quindi il Ministero, come dire, propone, o meglio, più che propone, un po' impone,
un pochino sì,
con delle note ministeriali, alcuni percorsi, alcune progettualità, lasciando poi un po' libere tutte le istituzioni di organizzarsi senza dare delle direttive, come dire, chiare. Quindi abbiamo messo tanta carne al fuoco, però come vi abbiamo accennato prima, in questa puntata ci focalizzeremo maggiormente sulla scuola secondaria di primo grado, quindi sulle medie, quando la scelta della scuola superiore, lo sappiamo, viene richiesta ai ragazzi e alle famiglie a gennaio, della terza media, cioè a gennaio devono fare click, ci sono quei mesi scarso in cui ci si può iscrivere. E sappiamo anche che le alunne e gli alunni di terza media si trovano a dover scegliere qualcosa di importante quando hanno solo 12 e 13 anni e sono davvero troppo piccoli per fare una scelta così grande, davvero troppo presto.
Sì, ci siamo passate anche noi del resto, no? È sempre stato un po' così, però rispetto ai nostri tempi oggi dovrebbe avvenire qualcosa di diverso nella scuola. Allora, in che cosa succede in concreto? In che modo i docenti cercano, provano a supportare fattivamente alunni e famiglie in un momento così di importante scelta? E la didattica orientativa o i moduli di orientamento formativo lavorano o dovrebbero lavorare nel quotidiano, in classe, nella didattica, ma poi di fatto i ragazzi e le famiglie devono improvvisamente scegliere in quale scuola superiore iscriversi, e la scelta e tra l'altro anche le procedure non sono così banali.
No, non sono banali per niente. Che cosa succede? Abbiamo detto, nei mesi tra settembre e novembre diventano più fitte le occasioni informative, vari colloqui, gli incontri con docenti e professionisti attraverso i quali i ragazzi possono essere fattivamente anche supportati a riconoscere, diciamo, in modo esplicito i propri interessi e le proprie attitudini. È vero che si è detto che si lavora o dovrebbe lavorare dalla prima media, ma insomma poi c'è un momento in cui bisogna esplicitare.
Ancora questo. Prima, no? Dalla primaria si proponeva.
Dai, prima addirittura dall'infanzia.
Certo.
Esplicitare in modo molto fattivo che cosa si pensa di andare a studiare negli anni successivi. Quindi in questo momento, proprio in questi mesi o negli ultimi mesi della seconda media, i percorsi di orientamento assumono anche un'utilità concreta immediata, perché servono a guidare la scelta dell'indirizzo di studi più adatto, cercano di fornire degli strumenti il più possibile oggettivi, anche se è molto complesso, delle informazioni aggiornate, questo sicuramente, sulle varie opportunità offerte dal sistema scolastico.
Infatti a dicembre il consiglio di classe si riunisce dopo aver effettuato varie verifiche ed elabora un documento che si basa proprio sui risultati scolastici nelle varie discipline, su osservazioni sul metodo di studio, l'impegno e la costanza, le capacità relazionali e organizzative e soprattutto sugli interessi, le attitudini e le predisposizioni di alunni e alunne. Questo documento che cosa fa? Che cosa serve? Indica qual è il percorso scolastico più adatto per ciascun alunno. Si chiama però consiglio orientativo e in sostanza dice se per l'alunno o l'alunna è più indicato un liceo, un istituto tecnico, un istituto professionale oppure un percorso di istruzione e formazione professionale, un FP.
Quindi la dicitura è consiglio orientativo, lo ripetiamo perché spesso dai ragazzi viene ritenuto un giudizio.
Certo, e anche dalle famiglie.
Anche dalle famiglie, in realtà è proprio un consiglio, ma è anche vero che in molti casi, e soprattutto nel territorio milanese che noi conosciamo, è molto più che un consiglio, è qualcosa che può effettivamente condizionare le scelte dei ragazzi e delle ragazze. Perché? Perché in molti casi, da parte di alcune scuole superiori, viene utilizzato come criterio di precedenza o di ammissione nella scuola. Facciamo un esempio. Se sul consiglio orientativo di un ragazzo c'è scritto istituto tecnico e è impossibile che la sua iscrizione venga accolta, per esempio, in un liceo scientifico.
È vero, sì. E per noi insegnanti il momento della stesura di questo documento orientativo non è assolutamente semplice, proprio perché sappiamo che è in grado di influenzare una decisione molto importante per la vita dei nostri alunni e alunne, anche se è vero che non è impossibile cambiare idea. In linea di principio, nel primo quadrimestre del primo anno di superiori è possibile riorientarsi e chiedere il passaggio a un altro tipo di scuola, però questo è in teoria, perché questi passaggi non sono del tutto impossibili e sicuramente sono abbastanza difficili e soprattutto gravano molto sulle famiglie.
Esatto, quindi il momento è impegnativo e difficile per gli insegnanti, ma a maggior ragione lo è per i ragazzi e per le famiglie. A 12 anni molto probabilmente è la prima volta che fai un bilancio o che ti proietti concretamente nel futuro. Devi riuscire a dare un nome alle tue aspirazioni, devi rendere un pochino più concreti i tuoi sogni. E non sai se dar retta al tuo amico, che andrà in una certa scuola, alla sorella maggiore che te ne consiglia un'altra, o a un'amica, alla mamma, al papà che vorrebbero che tu facessi proprio quella scuola, magari quella che hanno fatto loro.
Sì.
35 anni prima, 40 anni prima, oppure ai tuoi professori che ti dicono ma che forse non ce la farai a fare quella, o a te stesso che invece sei convinto che questa volta sì, anche se fino a quel momento non è sembrato agli altri, adesso tu sì, sarai pronto per dare il massimo e sostenere la scuola che hai scelto. Quindi è veramente difficile orientarsi in questa selva di stimoli, di consigli e a volte anche non richieste.
Le famiglie in tutto questo vivono in profondissima angoscia, perché tutti noi genitori vorremmo per i nostri figli il meglio, assolutamente, di sicuro, però il problema è capire che cosa sia il meglio in questo caso. E comunque questa sera ne parleremo con i nostri ospiti, Domenico Squillace, ex preside del liceo Volta ed ex insegnante, e Matteo Raiola, che è un orientatore. con Azzurra Garavaglia, insegnante e figura strumentale orientamento, e Dennis Sciacca, un ex studente. Il preside Squillaccio ha fatto l'insegnante per 27 anni e poi il dirigente scolastico per 16 anni. E adesso svolge attività di consulenza e orientamento per studenti e famiglie e collabora con il CART, un'associazione che si occupa, fra le altre cose, del benessere dei ragazzi e della prevenzione del disagio.
Preside, buonasera, è qui con noi?
Buonasera, sono con voi, grazie per l'invito, sempre un piacere essere chiamato a Radio Popolare.
Perfetto, benvenuto. Prima di fare una domanda, grazie, ricordiamo magari i nostri numeri che non l'abbiamo ancora fatto. Allora, per telefonare in diretta 02 33 001 001, 3316214013 se volete scriverci dei messaggi, o diretta @popolarenetwork.it. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di orientamento scolastico e abbiamo con noi Domenico Squillace. Allora, preside, che cosa devono fare i genitori? Le faccio una domanda, tre domande in una. Cosa devono fare i genitori per supportare i ragazzi nella loro scelta? Ha senso andare a tutti gli open day? E a cosa devono stare attenti? Attenti, genitori, famiglie, ragazzi, durante gli open day, insomma, come si fa a individuare la scuola migliore per i nostri figli?
È una domanda non facile, quanti giorni c'ho per rispondere?
5 minuti.
Fino a entro Sant'Ambrogio, diciamo. Ecco, esatto. Va bene, allora. No, allora, una prima osservazione che farei è che un po' una piccola critica, se mi permettete, nell'ampia e dottissima introduzione che avete fatto, mi sembra che si siano utilizzati termini come drammatizzanti, ecco, diciamo, la scelta straordinaria,
aspettavamo
l'angoscia.
Lei per smorzare.
L'abbiamo fatto apposta,
ecco,
esatto.
Io l'avete fatto apposta, ecco. Io sono per raffreddare questa scelta, assolutamente. La scelta della scuola superiore non è la scelta della vita, assolutamente non lo è, semplicemente la scelta di in quale ambito, quale scuola, in quali mura, diciamo, in quale edificio ci andremo, continueremo la nostra formazione nei prossimi 5 anni. Tutto quel discorso giusto che è stato fatto all'inizio, cioè l'orientamento per tutta la vita, dalle materne fino all'eternità, eccetera, ha un senso, se vogliamo, il senso, se vogliamo trovare un senso, non sono sicuro che ce l'abbia, però se vogliamo trovare un senso è dato dal fatto che la società di oggi, la società molto che dovrebbe essere dinamica, non è più la società di un tempo in cui uno prendeva il suo diploma, il suo titolo di perito di qualcosa, con quel diploma ci lavorava per 40 anni di vita lavorativa, poi andava in pensione. No, adesso c'è, come dire, forse c'è una mobilità sociale maggiore, ma probabilmente ci sono più incertezze sociali. Non è la scelta della vita, e quando parlo con i ragazzi, i ragazzini e le ragazzine di terza media, nell'attività di orientamento, io cerco sempre di tranquillizzarle. Guardate che non è la scelta che vi cambia la vita questa. E poi una cosa curiosa, che quando io parlo con un ragazzino di 13 anni, una ragazzina di 13 anni, dico, ma a te a cosa ti piacerebbe fare? Intendendo cosa ti piacerebbe fare tra 6 mesi, 9 mesi, quando andranno il 12 settembre 26, quindi fra 10 mesi, nella scuola superiore, quelli mi rispondono a botta sicura dicendo cosa gli piacerebbe fare non fra 10 mesi, ma fra 10 anni. Mi rispondono il chirurgo, il pilota di Formula 1, una cosa che va molto è il coso forense, quello là, il profiler, ecco, e quelle delle serie,
certo, sì, sai.
Mi rispondono direttamente, a parte le battute, mi rispondono direttamente che mestiere vorrebbero fare, che lavoro vorrebbero fare da grandi. E che è una risposta sbagliata, qualunque cosa dicano, perché prima di tutto, che mestiere, invito tutti voi a pensare cosa volevate fare da grande quando avevate 13 anni.
Io non ne avevo idea, ma proprio per nulla.
Ma avrete cambiato, abbiamo tutti cambiato idea, certo, milioni, certo, di volte. Certo. Io forse volevo fare l'astronauta perché erano gli anni dell'Apollo 11, queste cose qua, insomma, quando io avevo quell'età. Non è quella la domanda da porsi, perché non esiste una scuola superiore per cardiochirurghi, non esiste una scuola superiore per profiler o per piloti di Formula 1, come mi ha chiesto un ragazzo non molti mesi fa, diciamo. Io da grande voglio fare il pilota di Formula 1, vabbè, dove cavolo lo scrivo? Non esiste quel tipo di scuola, esiste una scelta che va fatta fra un mese, giusti i tempi che sono stati detti, che, una scelta, che la complessità di questa scelta è data dal fatto che in Italia oggi, dopo la terza media, usiamo un termine antico, terza
sì,
media,
per capirci.
sono possibili tra le 35 e le 40 scelte diverse. Guardando velocemente tutto il panorama delle scuole superiori, diciamo. E per cui è difficile trovare proprio quella scuola perfetta, o se vogliamo la scuola dove si studia poco e si impara tanto, che poi è l'equivalente del ristorante dove si mangia bene e si paga poco, no? Quando veniamo abbordati nelle località turistiche dai quelli fuori dai ristoranti, no? Non esiste quella scuola. Non può esistere. Ma esistono degli ambiti in cui noi ci formiamo. Non esiste una scuola senza matematica, senza italiano. Tutta una serie di materie ci sono ovunque. Alcune scuole approfondiscono alcuni aspetti, altre ne trascurano un po' altri, e altre viceversa. Per cui la scelta da fare è una scuola dove ci sia qualcosa che, insomma, che ci piaccia un po', diciamo, no? Anche se non è l'obiettivo della scuola superiore e dei professori delle superiori, non è piacere.
Certo.
Ai ragazzi, magari non disgustare, questo sicuramente, diciamo. No?
Potrebbe essere un passo avanti.
Ecco, è già una cosa importante. Però uno va alle scuole superiori non per imparare tutto di una cosa. E a me piace studiare quella cosa e vado in una scuola, nell'istituto specializzato per quella cosa. No, 5 anni di scuola superiore servono per imparare a studiare, per imparare a formarsi, per darsi le basi in alcune discipline fondamentali, che sono quelle delle competenze chiave, che ne so, la lingua, una lingua europea, la lingua madre, una lingua straniera, la cultura scientifica, le capacità di calcolo. Quelle sono basi imprescindibili per qualsiasi cosa faremo da grandi. Va bene? O faranno i nostri figli o i nostri nipoti da grande. Il problema dell'oggi è dato a questa complicazione di troppi indirizzi e poi questa moda terribile degli open day, che io dico una cosa terribile, ma fino a circa 15 anni fa
non esistevano.
Io sono abbastanza anziano per ricordarmi un mondo senza open day.
Sì, anch'io me lo ricordo.
Non dico quando ero studente nel millennio scorso, ecco, diciamo, ma anche quando ero insegnante giovane e anche meno giovane, e anche non tanto giovane, ma non c'era sta cosa.
No.
Uno parlava un attimo con i genitori, un ragazzo, nel migliore dei casi chiedeva un consiglio a un professore delle medie, ascoltavano un consiglio e poi si faceva la scelta e uno può fare, insomma, qualunque sia la scelta che si fa dopo la terza media, si può fare ancora qualsiasi cosa dopo.
Certo,
sì, non è irreversibile, ecco.
Non è possono fare 1000 esempi di persone famose o meno famose, ma è ancora una scelta equipotente, come si dice.
Esatto.
Come si fa questa scelta? Una scelta che si fa in tre.
Mm.
I genitori, il bambino al centro, la bambina.
E
gli insegnanti della scuola media che vanno ascoltati. Il famoso consiglio orientativo, che mi ha preceduto, ha sottolineato la parola consiglio, è un consiglio, non è un atto pubblico, una pagella, un giudizio. Una pagella è un giudizio, consiglio orientativo è un consiglio, è quasi un atto privato. Ma secondo me non è lecito chiederlo da parte delle scuole superiori.
Certo.
Io vi dico, la mia scuola lo chiedeva, poi quando ci abbiamo ragionato e mi ci hanno fatto ragionare dei presidi delle scuole medie, dei colleghi delle scuole medie, l'abbiamo eliminato dalla richiesta, perché non è una cosa, secondo me, particolarmente lecita.
Certo.
Però devo correggere che mi ha preceduto, se sul consiglio orientativo c'è scritto istituto tecnico, non è vero che non ti puoi iscrivere, non hai nessuna possibilità di entrare allo scientifico.
Volevamo dire un'altra cosa.
Hai difficoltà magari a entrare in alcuni licei scientifici.
Sì. Infatti, parlavamo
anziché in altri.
Certo, sostanzialmente il territorio milanese in cui negli ultimi anni i licei
alcuni
scientifici…
E poi in mezzo a questo c'è… il convitato di pietra dalla Fondazione Agnelli, di Eduscopio, che a momento dovrebbe, a giorni dovrebbe pubblicare la nuova. Quelle sono state del 2012 o 13, quando è stata la prima volta, è un avanti Cristo, un dopo Cristo, insomma, prima e dopo le classifiche. E lì è cambiato tutto. Lì ho visto tante volte genitori di seconda media che venivano agli Open Day, perché? Perché non ce la faccio a farli tutti, per cui ne faccio un po' quest'anno, le ragazzine in seconda media, un po' l'anno prossimo che è in terza media. E diventa un lavoro così.
Esatto,
ma mi fermo perché
magari diamo proprio un consiglio se ci rivolta qualche genitore. Quindi, se dovesse uscire Eduscopio Fondazione Agnelli,
vabbè, uscirà,
e uno decidesse di andarlo a vedere, c'è qualcosa che può, ha senso guardare qualcosa, non ha proprio senso.
Bisogna entrare, secondo me, la cosa più interessante, al di là della posizione in primo, secondo, terzo, insomma, che poi a volte c'è una differenza di un punto e mezzo, insomma, di mezzo punto, che sono abbastanza irrilevanti, così piccole. E la cosa importante è andare nelle schede delle singole scuole, lì si possono trovare dei dati interessanti. Per esempio, un dato interessantissimo: se una scuola, per esempio, è prima, però dalla scheda, entrando nei dati della scuola, ed è possibile, scopriamo che su 100 alunni iscritti in prima nell'anno 2010, nel 2015 se sono maturati in 70, vuol dire che ha perso il 30% per strada,
certo,
e non è una bella scuola quella. Sarà anche prima, ma non è una bella scuola.
Sì.
E 70 è già un buon numero. Alcune scuole tra 50 e 60 ne fanno fuori metà.
Certo, quindi se proprio dobbiamo andarlo a vedere,
volete,
almeno...
Allora, mettetevi tanta pazienza, aprite le schede delle singole scuole dove ci sono delle cose interessanti.
Perfetto. Grazie mille,
grazie Presidente Squillace.
Ovviamente siamo in ritardo, quindi la salutiamo qua.
Grazie.
Va bene, preziosissimo. Grazie a voi.
Grazie.
Prego.
A presto, buonasera. Arrivederci. Beh, insomma, interessante però questa cosa della Fondazione Agnelli, perché spesso le famiglie si buttano, si gettano.
Sì,
no?
Ma anche questa cosa degli Open Day che diceva il Preside Squillace, in effetti andiamo a leggere che cosa fanno veramente le scuole, piuttosto che vedere delle vetrine.
Sì, e poi adesso l'abbiamo, come dire, non siamo riusciti a sentirlo sempre, ma lui dice sempre che bisogna anche un po' sentirsi bene, no? Quando
infatti
si fa gli Open Day, anche i ragazzi devono anche un po' percepire... Che
un bel clima, un bel
clima,
sì.
Esatto, un bel ambiente. E ci è arrivato un messaggio, mi spiace che l'abbiamo già salutato, però è Olli che ci dice: bellissimo sentire il Prosquillace, lasciatemi dire che del 2003 mio figlio è finito al Volta grazie a un Open Day. Mai scelta fu più azzeccata. Oggi, dopo un PhD in matematica in Inghilterra, è rimasto lì e ha un ottimo lavoro.
Bene.
Molto bene. E allora, prima di ascoltare gli altri nostri ospiti...
ascoltiamo una canzone.
E ci ascoltiamo, oddio, ci ascoltiamo Father and Son, giusto Chiara?
Sì.
It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault, there's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
Fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Siamo tornate dopo una parte di Father and Son, meravigliosa canzone di Cat Stevens. E vi ricordiamo i nostri contatti, se volete chiamarci, 0233 001 001, 3316 21 4013 i messaggi, oppure popolare diretta, scusate, @popolarenetwork.it. Stiamo parlando di orientamento scolastico, abbiamo appena ascoltato il preside Domenico Squillace. Adesso invece abbiamo con noi Matteo Raiola, che è un coach orientatore scolastico e professionale e come libero professionista collabora con diverse realtà del territorio, come ad esempio il Galdus, che si occupano di promuovere e diffondere la cultura dell'orientamento nelle scuole e nei contesti affini. Da diversi anni sostiene ragazzi e ragazze in percorsi di scelta consapevole riguardanti il loro futuro formativo e professionale. Buonasera Matteo.
Buonasera.
Oh, benvenuto.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Grazie per essere con noi. Abbiamo subito la prima domanda, come al solito sono sempre domande un po' ibride, una in due, due in una. Comunque, dunque, lei è un orientatore, giusto?
Sì.
Ok,
sì,
ci sì, spiega sì. Nel concreto che tipo di lavoro fa e in che modo collabora con le scuole di primo e secondo grado?
Allora sì, parto da un po' quella che è la presentazione, no? Io come libero professionista mi muovo un po' in tutti quelli che sono progetti, progettualità, intenzioni che riguardano l'orientamento scolastico e professionale, quindi dove c'è, diciamo, necessità di interventi, laboratori, sportelli, progetti di questo tipo qua, io insomma mi si coinvolge, cerco di rispondere presente. Nel concreto che cosa faccio? Ho la fortuna di lavorare con due grosse collaborazioni, due grosse associazioni, come dicevo appunto Galdus, che è un centro di formazione professionale che è anche un centro per l'orientamento,
sì.
E Ala Milano, che è un'associazione invece del terzo settore che è attiva da anni sul territorio di Milano Sud e che appunto si occupa di promuovere la cultura dell'orientamento anche attraverso partnership importanti come quella del municipio 5, proprio del municipio stesso. E nel concreto quindi cosa faccio? Sono praticamente tutti i giorni nelle classi, ne incontro ragazzi e ragazze di vario target e età in base al progetto, nelle classi da loro o in luoghi un po', come dire, pensati per loro, per le attività, per le loro attività, e cerco di dargli un pezzettino, gettare dei semini che poi ho la sfortuna, tra virgolette, di non vedere mai se fioriranno o meno, per cercare di aiutarli in quelle che sono le scelte che devono compiere nel momento successivo. Significa che lavoro con i ragazzi in uscita dalle medie, sia di seconda ma anche e soprattutto di terza media, per aiutarli a scegliere la scuola superiore, quindi raccontargli le scuole superiori che ci sono, gli indirizzi, le materie, aiutarli a fare una riflessione su come scegliere, su che cosa orientarsi, se vogliamo, per fare una scelta consapevole, che non sempre è una scelta giusta, e i ragazzi delle superiori a capire invece i panorami a disposizione fuori, dopo il diploma, dal mondo del lavoro, come cambia, come si evolve, le nuove skills, le nuove competenze, ai percorsi universitari, a quelli di alta formazione. Cerco di dargli sempre una panoramica più completa e ampia possibile. Come lo faccio? Appunto, o entrando nelle classi direttamente con dei laboratori, o occupandomi di gestire degli sportelli individuali che sono aperti o presso la scuola stessa o presso, insomma, municipi, posti scelti per erogare queste progettualità.
Ma quindi lavora soprattutto con i ragazzi o tiene in considerazione anche il famoso consiglio orientativo di cui parlavamo, a contatti anche con i docenti, quindi segue un po'?
Assolutamente.
Ok,
assolutamente sì. I docenti sono una parte fondamentale. Non è possibile, lo sottolineo, lo ripeto a gran voce, pensare che un orientamento sia fatto esclusivamente sui ragazzi. Questo perché l'orientamento è un sistema.
Certo.
E quindi necessariamente abbiamo la necessità, appunto, l'intenzione di coinvolgere i docenti come struttura. Io purtroppo non ho il potere o a volte il finanziamento, il tempo per vedere i ragazzi per tanto tempo in maniera prolungata durante l'anno o gli anni, quindi il mio obiettivo è sempre, come dicevo prima, gettare dei semi, dare un po' la spinta, no, verso certe cose, ma poi il corpo docenti deve fare il proprio pezzo e anche l'istituzione famiglia, i genitori devono completare
l'opera. Certo, quindi immaginiamo che i docenti che scelgono di chiamarla abbiano fatto un percorso precedente e ne fanno uno a posteriori. no? In genere, cioè.
Vorrei dirle di sì, nel senso che quello che accade nella maggior parte dei casi è che i docenti apprendono nell'aula insieme ai ragazzi. Poi ci sono ovviamente dei docenti che sono molto sul pezzo, molto preparati, che fanno già delle attività loro stessi, organizzano delle attività loro stessi di
Ma
orientamento
alcuni
all'interno della
ancora
scuola.
invece, come dire, si affidano completamente a lei. E
Alcuni sì.
alcuni sì. Io volevo solo fare un chiarimento perché ci è arrivato un messaggio da Daniela che dice che trova gravissimo che un ragazzo di terza media non possa accedere a un liceo, a un istituto tecnico a causa di un giudizio orientativo. Allora, proprio a livello così, è bene chiarire, non è un giudizio, ma è un consiglio orientativo. E quello che abbiamo detto prima è che appunto alcune degli anni passati, ogni anno poi cambia, alcune scuole superiori del territorio milanese, perché questo conosciamo, non
Sì.
sappiamo il resto d'Italia, hanno
Certo.
inserito il consiglio orientativo, che appunto è un consiglio, e ne abbiamo parlato per tutta la trasmissione, come uno dei criteri di ammissione alla scuola o no.
Prendono molto sul serio questo consiglio, insomma.
No, beh, è giusto che lo prendano sul serio,
Ma anche
no,
troppo,
ma è,
insomma,
come
forse un po' troppo.
diceva, sì, il preside Squillace, dovrebbe essere un atto privato. E negli ultimi anni, la tendenza forse è un po' diversa, speriamo che tutte le scuole superiori di Milano lo tolgano. Insomma, ogni anno, come dire, i criteri di ammissione, nel momento in cui ci sono dei sovrannumerari, le decide il consiglio di istituto e la
Eh
scuola in
sì.
sé in piena autonomia, per cui questo non lo sappiamo.
Piuttosto, però, io avrei un'altra curiosità, perché noi abbiamo letto uno studio di Alma Diploma del 2022. E in questo studio viene mostrato che al liceo classico 2/3 degli studenti hanno genitori laureati e meno del 10% proviene da famiglie in cui i genitori non hanno il diploma. Invece, nei professionali per l'industria e l'artigianato, l'11% degli studenti ha genitori laureati, il 39% genitori diplomati e la metà genitori senza diploma. Quindi, secondo questi dati, che sono datati appunto perché sono del 2022, però questo secondo lei può indicare che la scuola non riesce ad assolvere la sua funzione di, chiamiamola, ascensore sociale?
È una domanda complessa, nel senso che nasconde all'interno più tematiche. Mi verrebbe da risponderle su due piedi, sì, nel senso che è reale, nel senso che la realtà che io comunque affronto tutti i giorni è molto contestuale, quindi un contesto di scuole medie di una certa zona con un background familiare di un certo tipo. Non prende minimamente in considerazione l'ipotesi di una scuola professionale, e stiamo parlando degli istituti professionali, non apro neanche il capitolo della formazione professionale, che è un altro mondo intero che spesso e volentieri, questo glielo assicuro, nel 90% dei casi non è conosciuto,
No,
cioè i ragazzi
certo.
non sanno
Nei
dell'esistenza, neanche il
ragazzi,
nome.
nelle famiglie spesso
Nelle famiglie,
sanno.
chiaramente, certo, ovviamente, assolutamente sì. Quindi la risposta in generale, sfortunatamente, è sì. I contesti, diciamo, che vengono identificati come contesti con maggiori strumenti, tendono a scegliere ancora il liceo, individuandola come la scuola che, apro le virgolette, apre più porte, quindi mi consente un futuro più luminoso, radioso, eccetera, eccetera, mentre identificano le altre tipologie di scuola, anche i tecnici, spesso e volentieri, come scuole magari di una preparazione più pratica, più tecnica e quindi di conseguenza di un livello differente.
Inferiore
Viceversa,
magari.
può.
Sì.
Sì, inferiore nelle loro teste, nella maggior parte, non voglio generalizzare, però nella maggior parte di quello che
Beh,
insomma
capita,
percepisco.
sì. Pregiudizio vecchio come il mondo, però in Pregiudizio
realtà,
vecchio e capita, però insomma,
molto vecchio,
possiamo confermarlo
molto
anche noi, no? Da insegnanti, che alcuni genitori quasi si stupiscono un po' dell'esistenza di altre scuole oltre al
sì.
liceo, e effettivamente molto spesso è proprio un problema anche di non conoscenza, di non informazione.
Per questo
Sì.
servirebbe un buon orientamento. Per questo
Mi
servirebbe.
permetto di, di aggiungere un pezzettino che a volte funziona anche al contrario, no? Nel senso come
Sì.
ribalsa, nel senso che il contesto magari più, tra virgolette, con meno strumenti, più sfortunato, passatemi questo termine non proprio, a volte vive il senso di ribalsa e quindi devo fare, io non l'ho fatto, mio figlio, mia figlia deve fare il liceo, che questa cosa di per sé non ha nulla di errato di per sé, così come un contesto differente possa opzionare una strada professionale o di formazione professionale, però la logica che sottosta a questa cosa a volte è più forte delle caratteristiche degli studenti stessi, quindi la rivalsa, siccome io non ho potuto farlo, tu invece dovrai avere una carriera che va in quel senso lì, affrontare un percorso di quel tipo lì perché dovrai diventare quel tipo di professionista lì, quindi a volte si subisce anche, come dire, il rimbalzo contrario.
Sì, questo indubbiamente. Comunque ci diceva il professor Squillace fuori onda che poi questi dati, lui fa la battuta, l'ascensore sociale fermo al secondo piano, e che questi dati sono molto evidenti rispetto al numero di laureati
Nei
nei
professionali.
professionali, sì.
Ah no, in generale diceva.
Sì, no, in generale
Sì.
diceva, scusa Chiara.
Cioè, è fra i laureati che il numero di persone con genitori laureate con genitori laureati è molto inferiore. Mentre invece l'altro dato che ci riferiva è che mentre nei licei qualcuno che non è figlio di gente laureata c'è, viceversa nei professionali, nei tecnici
Un più
mancano
difficile.
completamente i figli dei laureati.
Sì, permetto di aggiungere che comunque Alma Diploma o Alma Laurea, il consorzio che va, insomma, va a analizzare questi dati qua, non sempre tiene in considerazione anche le altre tipologie di formazione post-diploma, che
Certo.
comunque è un quindicennio che sono ormai sdoganati in Italia, hanno comunque dei dati ormai veramente rilevanti, importanti, e sarebbe interessante capire anche chi si forma da quel lato lì, che tipo di background, provenienza ha, per dare una panoramica, insomma, completa e non solamente legata al mondo universitario, che poi vive del quasi, se non sbaglio, 7% di
Sì.
abbandono il primo anno, insomma, una cosa molto simile. Abbiamo dei dati molto indicizzanti per certi versi.
E va bene, quindi grazie. Non so se dobbiamo essere contenti o
Andiamo
no,
avanti
andiamo
così,
avanti.
continuiamo a
C'è,
farci del
ma c'è del
male.
lavoro da fare,
C'è del
direi.
lavoro da fare, sì, c'è del lavoro da
Sempre.
fare e niente, dobbiamo lavorare in questo senso, rendere più effettivamente strutturato l'orientamento in tutti gli ordini di...
Strutturato o strutturale?
Strutturale,
Strutturale.
strutturale, sì, meglio
Sì.
strutturato in qualche modo lo è, strutturale ancora non troppo, ecco, diciamo, in
Sì.
alcune scuole è strutturato, ma rimane ancora un po' fermo a dei progetti o delle attività. E va bene, la salutiamo Matteo, grazie mille di essere stato con
Grazie,
noi.
buon lavoro.
Grazie a voi, buon
Grazie,
proseguo, grazie,
grazie,
buonasera.
arrivederci. Abbiamo appena sentito Matteo Raiola, un coach orientatore scolastico, e adesso, prima di ascoltare un insegnante, funzione strumentale orientamento, un ex studente, ci ascoltiamo Teach Your Children.
And so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you.
Bentornate, bentornati fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo parlando di orientamento scolastico, ci siamo focalizzate soprattutto sull'orientamento post-medie, così è più chiaro, post-secondaria di primo grado e abbiamo avuto con noi il preside Domenico Squillace e un orientatore, Matteo Raiola. A questo punto invece vorremmo fare due chiacchiere con una docente di scuola secondaria di primo grado, Azzurra Garavaglia, che da tanti anni è funzione strumentale per l'orientamento nella sua scuola, e con Dennis Sciacca, che è un ex studente, adesso abbastanza grandino, poi ci racconterà lui, e che ha dovuto fare la scelta della scuola appunto diversi anni fa e ci racconterà la sua esperienza.
Buonasera, ciao Azzurra, ciao Dennis, siete con noi?
Buonasera, grazie.
Ciao, benvenuti.
Ciao. Azzurra, buonasera. Azzurra, ci diamo del tu perché siamo colleghe e funziona così. Abbiamo deciso che durante la trasmissione funziona così. Azzurra, senti, una domanda sola, però molto consistente. Come si sentono gli insegnanti nel dover stendere il consiglio orientativo? Cioè, quali sono le difficoltà o le preoccupazioni a cui vanno incontro?
Allora, sì, domanda complessa. Vorrei però prima, volevo ringraziare i due super ospiti che ci sono stati, perché intanto perché li ho ascoltati molto volentieri, perché si impara sempre ad ascoltare le esperienze, le professionalità degli altri, e poi perché sono stati assolutamente in linea con quello che penso anch'io. Per quanto riguarda il professor Squillace in particolare, perché ancora qualcuno tempera un po' l'ansia di questo momento. Per quanto riguarda invece il secondo intervento, volevo dire una notizia che ho appena ricevuto e che un nostro ex studente che ha fatto un percorso di istruzione e formazione professionale proprio al Galdus e che poi ha ottenuto la maturità, per cui ha fatto il quarto e il quinto anno in una scuola statale, si è iscritto a giurisprudenza, per cui a volte i miracoli accadono, ecco.
Ecco, quindi cominciamo a
percorso universitario di cui è molto contento e vedremo poi i risultati.
Bene, molto bene.
Insomma, mi sembrava giusto dare un dato positivo dopo appunto aver ascoltato sopra la storia dell'ascensore sociale, che effettivamente è condivisibile, ecco.
Beh, intanto abbiamo imparato un'altra cosa, e cioè che i percorsi di formazione professionale di 3 anni, cioè dopo quelli si può accedere anche a un quarto o un quinto anno. Volendo.
Assolutamente sì, per chi vuole, per chi trova la propria strada, si può fare, non è facile sicuramente, non è così comune, però succede, ecco. E sì. Proprio oggi, ad esempio, io proprio oggi è il giorno della stesura del consiglio orientativo per la mia classe, per cui esco da questa giornata di chiusura di un momento. E mi sono chiesta come ne sono uscita, come sto dopo aver stilato, compilato il consiglio orientativo. Mi viene da dire che sì, sono contenta, tranquilla, comunque rimangono dei punti di domanda, dei dubbi pochi, e mi dico anche che è normale tutto questo, perché comunque il consiglio orientativo, la stesura del consiglio orientativo è un momento molto delicato che va a chiudere in un certo qual modo il percorso di questi anni, e gli insegnanti sicuramente, cioè, lo vivono con una grande responsabilità educativa e con serietà. Sappiamo tutti che dove c'è la relazione, dove c'è la conoscenza, dove l'insegnante è riuscito a leggere oltre, no, la facciata, per cui è riuscito a capire le attitudini, gli interessi, il momento conclusivo, cioè la stesura del consiglio orientativo, si vive con una certa naturalezza, mi viene da dire. Certo, questa è la migliore delle ipotesi, no? Perché l'insegnante è riuscito ad aprire un dialogo con l'alunno, e con la famiglia, è riuscito a captare i segnali criptati ed è arrivato a una conclusione.
Eh sì, perché poi spesso i ragazzi, come dire, a scuola magari, cioè sicuramente li vediamo in un modo, in famiglia in un altro modo, e i segnali criptati sono importanti da riconoscere, no?
Perché sì, non è facile, bisogna fare un grande lavoro di relazione sicuramente, di conoscenza a 360 gradi, mi viene da dire, che va al di là anche di quello che vediamo solamente durante le ore di scuola. Per cui quando viene a mancare la relazione, quando non c'è un'attenzione costante, una lettura dei segnali che il ragazzo può, l'alunno può mandare, purtroppo ci si basa su dei dati oggettivi, e questi dati oggettivi quali sono? Sono le valutazioni che l'alunno ha in pagella, no? Per cui
e quello non si dovrebbe fare, come dire, basarsi sulle valutazioni che sono, appunto.
Perché sappiamo poi che gli alunni sono in crescita in questo momento, no? Cioè cambiano moltissimo, la stesura del consiglio orientativo è a dicembre, il primo giorno di scuola superiore è a settembre,
certo, e corrono
9 mesi. Secondo me l'insegnante ha proprio un po' un ruolo, cioè deve usare anche un po', deve leggere al di là del dato oggettivo, deve capire, deve fare un lavoro raffinato e un po' intimo, ecco.
E captare appunto le attitudini. Azzurra, ti fermiamo un attimo, fermiamo un attimo, che c'è Dennis che aspetta, che siamo molto curiosi, poi ti riprendiamo, di sapere intanto, Dennis, che scuola hai fatto e qual è stata la tua esperienza rispetto alla scelta della scuola secondaria.
Allora, io come scuola ho fatto la Galdus, che è un istituto professionale. Prima di fare la Galdus, però, nonostante il coaching orientativo che è stato fatto nei miei confronti consigliava immediatamente il percorso professionale come studio migliore, ho deciso di mettermi in gioco cercando un percorso dal punto di vista scientifico, quindi sono andato al liceo scientifico. Il problema è sussistito principalmente nel momento in cui mi sono reso conto che a livello sociale ci sono delle difficoltà e delle differenze notevoli, proprio collegandosi in maniera diretta oltretutto al discorso che si faceva con l'ospite che lavora per l'appunto in Galdus, il mio ex istituto,
sì,
dove lui spiegava molto bene che il contesto sociale è estremamente importante. Per dare un esempio pratico di quello che sto cercando di dire, è stato il fatto che io non ero minimamente a conoscenza del fatto che per entrare a uno scientifico viene consigliato di fare un corso durante l'estate, ma in realtà questo corso di natura estiva è un corso particolarmente obbligatorio, tant'è vero che io, non avendolo fatto, mi sono ritrovato che non ero neanche lontanamente a livello con gli altri miei compagni di classe che erano all'interno per l'appunto di questa scuola. Dunque, il più velocemente che abbiamo potuto, abbiamo cercato di muoverci verso questo istituto professionale che è la Galdus, e da lì il percorso è stato un percorso da elettrotecnico, da operatore elettrico.
E adesso sei molto felice della scelta che hai fatto.
E adesso sono molto felice della scelta che ho fatto, assolutamente sì, è stata la scelta giusta, e col senno di poi avrei dovuto seguirlo subito il consiglio di orientamento senza fare cose assurde, ecco, mi verrebbe da dire.
Ma no, ma invece è giusto che tu abbia provato e poi hai deciso di fare altro. Ma ti voglio chiedere questo, ma possiamo dire che una scuola, un IFP, un istituto di formazione professionale, sia una scuola facile?
Allora, in realtà la scuola professionale è da vedere proprio per l'appunto per quello che è, quindi una scuola del lavoro. Questa cosa, no, questa parola qua, lavoro, la possiamo applicare anche in quello che viene dopo questo istituto, ovvero una persona che lavora senza passione, senza impegno, rimane statica nel corso degli anni, non sale mai. Mentre invece una persona che si impegna, che si dà da fare, viene premiata, perché attualmente comunque viviamo in un'era dove la meritocrazia è una cosa reale e non una cosa fittizia, ora come ora, e prendendo spunto anche dalle parole dell'ospite presente attualmente, non è poi così reale che impegnandosi uno possa avere un percorso meglio da quello che è, può essere il pregiudizio sociale per l'appunto del professionale.
Certo,
ecco.
Grazie Dennis. Azzurra, che cosa dici su questo? Cioè, nel tuo percorso di funzione orientamento come docente, hai sentito altri insegnanti o anche tu in classe questo aspetto della responsabilità e nella serietà, come dire, di affrontare qualsiasi percorso si faccia poi nel futuro? Secondo te è qualcosa che viene trattato con i ragazzi, se ne parla, ti è capitato di...
Cioè, se io ho, non ho capito bene, scusate, cioè se all'interno, ad esempio, del consiglio di classe o tra colleghi sentiamo il peso della responsabilità...
No, ma anche nella relazione con i ragazzi. Adesso Dennis diceva, vabbè, insomma, lui ha fatto una prova, poi ha deviato la scelta e quello che ci ha detto non è che la formazione professionale sia facile, no, bisogna impegnarsi e se ci si impegna e come dire, con l'impegno si ottengono dei,
certo,
ovviamente, no? dei impegno significa responsabilità. Allora mi chiedevo, nei percorsi di orientamento con i ragazzi si riflette anche su,
certo,
no? Che cosa
sì
significa impegnarsi e,
ma certo, soprattutto sulla, diciamo, la parola che viene fuori più spesso è la fatica, cioè soprattutto imparare a far fatica o quanto si è disposti a far fatica per qualcosa che mi piace, cioè il far fatica nell'affrontare un percorso che può sembrare più un po' alto per me, nel senso un po' difficile, perché forse alla scuola media sto faticando, cioè sto facendo un po', cioè sono un po' più fragile, no, in quell'ambito, però se mi impegno,
bisogna puntare in alto, come dicevano i greci, bisogna sempre puntare,
sì, no,
la freccia verso l'alto.
Assolutamente bisogna puntare in alto, però mi verrebbe da dire anche un'altra cosa, perché
ma ce la dirà la prossima volta, perché
l'alunno anche se si sbaglia, pazienza, cioè non è un fallimento,
ma no, niente irreversibile, niente irreversibile,
questo è fondamentale.
Grazie Azzurra, grazie Dennis, grazie mille,
grazie,
buona
grazie
serata.
Grazie, buonasera,
buona serata.
Ciao.
Ciao, questo...
buonasera.
Ciao, buonasera e niente, questa puntata, la scaletta è andata così un po' compressa e ci salutiamo così con Futura a martedì prossimo.
Ciao.
Ciao.
Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri. Rimane...